Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran valuta l'acquisto dalla Russia del caccia Sukhoi 35. Ancora Russia anche per l'Unione Europea, nuovo inviato a Mosca. Al-Qaeda pubblica il video del personale rapito dell'ONU in Yemen. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi lunedì il 5 settembre 2022. Amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. E dopo il commento di oggi, che riguarda sempre l'egemonia degli Stati Uniti e i piani ostili contro i paesi indipendenti, vi invito ad ascoltare proprio la rubrica di oggi, che è dedicata all'attualità del giorno. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. L'aeronautica militare della Repubblica Islamica dell'Iran sta valutando l'acquisto dalla Russia del caccia multiruolo Sukhoi Su-35. Lo ha dichiarato il comandante dell'aeronautica militare iraniana, il generale Hamid Vahedi. Secondo il generale Vahedi, l'aeronautica iraniana non ha in programma di acquistare Sukhoi Su-30 per il momento, ma l'acquisto di caccia Sukhoi Su-35 dalla Russia è all'ordine del giorno. Vahedi ha anche sottolineato che la decisione finale sull'acquisto dei caccia Sukhoi 35 spetta al comando dell'esercito e allo Stato Maggiore delle Forze Armate. Anche l'Unione Europea, dopo gli Stati Uniti, cambia il suo ambasciatore a Mosca. Anche in questo caso si legge sulla stampa russa, in particolare sulla testata Kommersant, si tratta di un avvicinamento previsto da tempo. L'ambasciatore Markus Edrer a Mosca dal 2017 lascerà il posto all'ex ambasciatore francese in Malesia, Roland Galliarag, la cui nomina, secondo quanto riferisce il giornale, è stata approvata dall'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell lo scorso giugno. In un'intervista al canale TV russo lo scorso 31 agosto, lo stesso Eder aveva confermato di lasciare l'incarico quello stesso giorno, dicendo: "Sereno, penso di aver fatto quello che potevo", ha detto, citato dalla Repubblica. Al-Qaeda ha pubblicato il video del rapimento del personale delle Nazioni Unite in Yemen. L'organizzazione americana Site Intelligence Group, una ONG americana specializzata nel monitoraggio delle attività gruppi estremisti, ha riferito sabato che Al-Qaeda ha pubblicato un video di un dipendente delle Nazioni Unite, cittadino del Bangladesh, che è stato rapito in Yemen a febbraio. Il personale di sicurezza fa la guardia accanto al convoglio che trasporta l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen all'aeroporto internazionale di Sana'a, nella capitale yemenita, 11 aprile 2022. Il 3 settembre è apparso online un video di Akam Sofiol Anam, direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la sicurezza e la sicurezza dello Yemen. Vale la pena notare che il signor Aname e altri 4 colleghi sono stati rapiti 6 mesi fa. Secondo il Site Intelligence Group, una propaggine della rete terroristica internazionale Al-Qaeda in Yemen ha pubblicato il video, presumibilmente registrato lo scorso 9 agosto. Nel video il signor Anam, cittadino del Bangladesh, ha affermato di avere molti seri problemi di salute, di aver bisogno di supporto medico ed è stato ricoverato in ospedale per cure. Ha invitato le Nazioni Unite, la comunità internazionale e le organizzazioni umanitarie a rispondere alle richieste del gruppo, ma non ha elaborato tale affermazione. Una misteriosa polmonite, non è Covid, in Argentina, finora ha colpito 10 persone, 3 delle quali sono morte. Sono 9 in tutto i pazienti ai quali è stata diagnosticata. L'OMS sta monitorando l'epidemia. La polmonite di origine sconosciuta si è manifestata a Tucumán, nell'Argentina nord-occidentale, e ha provocato la sua 4ª vittima in meno di una settimana. L'annuncio è stato dato dal Ministero della Sanità della provincia. Si tratta di un paziente di sesso maschile di 48 anni che presentava delle comorbidità ed era ricoverato in gravi condizioni, ha precisato il Ministero della Sanità di Tucumán. Finora tutti i casi sono collegati a una clinica. Precedentemente sono morti 2 operatori sanitari e un paziente della clinica. Una donna di 70 anni operata nella struttura è stata individuata e curata con paziente zero. Hector Sale, presidente del collegio medico provinciale di Tucumán, ha affermato che al momento non ci sono prove conclusive di trasmissione da persona a persona perché non ci sono stati casi tra coloro che sono in stretto contatto con nessuno dei pazienti. Secondo Sputnik, l'attuale governo ucraino ha vietato alle donne ritenute idonee al servizio militare lasciare il paese. Secondo l'edizione ucraina del portale Sospline, citando un funzionario del Ministero della Difesa di Kiev, Smilka, dal 1 ottobre le donne che svolgono alcuni lavori dovranno comparire sul registro militare e saranno sottoposte alle stesse restrizioni che si applicano attualmente agli uomini, tra cui l'impossibilità di spostarsi all'estero finché resta in vigore la legge marziale. La decisione delle autorità ucraine sembra indicare anche la necessità di colmare un deficit di soldati dovuto al forte stress a cui è sottoposto l'esercito per via dello sforzo bellico. E l'Unione Europea ha condannato la pena detentiva dell'ex leader deposto dal Myanmar. Secondo l'agenzia iraniana ISNA, l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE, Joseph Borrell, ha condannato domenica la condanna di Aung San Suu Kyi al carcere con lavori forzati dopo che è stata riconosciuta colpevole di frode elettorale. Una fonte a familiarità con il procedimento ha detto a Reuters venerdì che Suu Kyi è stata giudicata colpevole e condannata a 3 anni di carcere con lavori forzati. L'UE condanna la condanna ingiustificata di Aung San ad altri 3 anni di detenzione con lavori forzati. Ora rischia 20 anni di reclusione per 11 capi di accusa, con diversi capi di imputazione ancora in sospeso, ha scritto su Twitter il primo diplomatico dell'UE, Joseph Borrell. L'UE chiede al regime del Myanmar di rilasciare lei e tutti i prigionieri politici, ha concluso Borrell. E Vladimir Putin non segue normalmente i canali di Telegram, lo ha annunciato il detto stampa di Putin, Dmitry Peskov, in un'intervista alla TASS citato dall'agenzia iraniana ISNA. Il presidente russo Vladimir Putin non legge il Telegram, ma viene informato sulle loro pubblicazioni in recensioni regolari. L'ha affermato Peskov aggiungendo: no, Putin non legge il canale di Telegram, ma riceve recensioni. Ha precisato il portavoce del Cremlino, che in precedenza aveva detto ai giornalisti che il presidente non aveva intenzione di aprire account personali sui social network. Al contrario di quasi tutti i leader mondiali, Putin non ha una grande presenza sui social media, tranne su alcuni account del Cremlino, incluso un canale Telegram, perché il presidente russo non ha tempo da perdere sui social media. E poi un uomo ha ucciso una donna a colpi d'ascia davanti alla polizia tedesca. Nelle indagini preliminari è stato emerso che la vittima è una donna di 27 anni e l'assassino è un uomo di 23 anni. Alle 7.50 in Lovenbergstrasse, nel quartiere Lichtenberg, è stato suonato l'allarme. Quando è arrivata la polizia, un uomo stava picchiando una donna con un'ascia in un appartamento. L'uomo è stato colpito gravemente e ferito quando i servizi di emergenza hanno utilizzato la pistola. Non è chiaro quali fossero i rapporti tra le due vittime. In tal senso saranno sentiti i residenti del palazzo dove si è consumata la tragedia. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. USA e campagne di disinformazione. Ricerche recenti hanno rivelato i dettagli di quelle che sembrano essere state campagne di disinformazione statunitensi in atto da diverso tempo contro Iran, Russia e Cina sulle piattaforme dei social media, nonché l'utilizzo di decine di account falsi per propagare narrazioni filo occidentali. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dello Stanford Internet Observatory e della società di ricerca grafica, le operazioni di influenza segreta pro-USA sono durate quasi 5 anni e si sono avvalse di tattiche ingannevoli per plasmare l'opinione pubblica in Asia occidentale e in Asia centrale. Gli account dietro le operazioni spesso si atteggiavano a organi di disinformazione o assumevano l'identità di persone inesistenti pubblicando contenuti in almeno 7 lingue, tra cui persiano, russo, arabo e urdu. In alcuni casi gli account condividevano articoli di notizie da mezzi di comunicazione finanziati da Washington, tra cui Voice of America, Radio Free Europe e collegamenti a siti web gestiti dalle forze armate statunitensi. Secondo il rapporto, Meta, che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, ha affermato che gli Stati Uniti erano il paese d'origine degli account, mentre Twitter ha affermato che i presunti paesi d'origine degli account erano gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Il rapporto ha aggiunto che Twitter e Meta hanno rimosso decine di account falsi a luglio e agosto, mentre continuavano con l'ingannevole campagna di influenza pro-USA. E le altre piattaforme utilizzate nelle operazioni erano Telegram, YouTube di Google e i social media russi Kontakt e Oden Klasniki. YouTube ha affermato di aver interrotto diversi canali, compresi i canali collegati a una società di consulenza statunitense che pubblicavano in arabo, persiano e russo per promuovere gli affari esteri statunitensi. I ricercatori hanno affermato che gli account hanno adattato la loro lingua e i messaggi alle diverse regioni. Secondo il rapporto, tra novembre 2020 e giugno 2022, 21 account Twitter, 6 account Instagram, 5 profili Facebook e 2 pagine Facebook erano rivolti al pubblico iraniano.
Il regime sionista e il saccheggio culturale della Palestina. Il saccheggio del regime sionista degli archivi culturali e storici palestinesi dalla prima metà del XX secolo è stato smascherato e discusso solo negli ultimi due decenni. Nel 2017 ho diretto un saggio cinematografico intitolato Looted and Hidden, Palestine Archive in Israel, che tratta degli archivi culturali palestinesi confiscati dal regime sionista durante la sua invasione del Libano negli anni Ottanta. In questo film, così come negli articoli e nei libri che ho pubblicato su questo argomento dal 2000, ha discusso di come le forze militari ebraiche e israeliane, così come individui, soldati e civili fuori servizi, si siano impossessati del materiale culturale palestinese in tutto il XX secolo e fino ad oggi. Per quanto si è scoperto nella ricerca, questi materiali includono fotografie, film, mostre, libri, manoscritti, indumenti ricamati, arti grafiche, musica e altro ancora. Gli archivi, le collezioni e i materiali palestinesi sequestrati, culturali e non, venivano generalmente esaminati e studiati dall'intelligence del regime sionista e trasferiti negli archivi coloniali prestatali e statali, sia militari che civili. In molti casi anche i beni culturali palestinesi saccheggiati da individui sono stati inseriti negli archivi ufficiali del regime. Un archivio che serve a preservare la memoria storica catalogherebbe il contesto, l'origine, lo scopo e gli autori dei materiali che sarebbero tutti facili da raccogliere nel caso di questi materiali sequestrati dal regime sionista. Lo scopo di questo regime, tuttavia, non è quello di preservare la memoria storica palestinese, ma di cancellarla dalla sfera pubblica. Pertanto, i materiali palestinesi non sono catalogati e trattati secondo standard e convenzioni e archiviazione, ma sono invece soggetti a quelli coloniali. Il sequestro di materiale culturale palestinese non si ferma all'atto fisico della confisca. Il regime nasconde i materiali nei suoi archivi, limitandone l'accesso e prevendone l'esposizione. Il regime di Tel Aviv nel frattempo classifica i materiali in modo impreciso e parziale che si adatta alla narrativa sionista. Ad esempio, i materiali saccheggiati da Beirut sono elencati negli archivi militari israeliani come archivio del OLP, un corpo che non è mai esistito. I studi sulla burocrazia dell'archivio rivelano i mezzi coloniali distruttivi con cui il regime esercita il controllo sulla narrativa e sulla storia palestinese. L'obiettivo è stato quello di dare a questo problema la visibilità che merita, in tutto che i materiali culturali ed archivio sequestrati e saccheggiati vengano restituiti ai loro proprietari palestinesi e restituiti alla sfera pubblica. L'archivio israeliano trattiene i materiali palestinesi con la forza e i palestinesi devono affrontare limitazioni all'accesso. È vero che si è battuto per aprire gli archivi e in parte ci sono delle conquiste, ma posso dire che farlo è perché è un residente del regime sionista. Alcuni singoli sionisti sono direttamente responsabili del saccheggio di materiale palestinese in tempo di guerra e durante le operazioni militari, ma la società del regime sionista nel suo insieme è implicata. La cancellazione fondamentale per l'apartheid israeliano e i cittadini, inclusi artisti, creatori e registi, non solo militari, politici e archivisti, svolgono un ruolo nel processo coloniale di eliminazione del passato palestinese. La mostra del 2018 Stolen Arab Art of Center for Art and Politics di Tel Aviv includeva proiezioni di opere video di famosi artisti arabi senza il loro consenso, sapendo che il permesso sarebbe stato negato a causa del boicottaggio culturale del regime sionista. La mostra è stata quindi ampiamente condannata all'interno del mondo sionista. Questo non è certo l'unico caso in cui i sionisti utilizzano materiale culturale palestinesi senza il permesso dei loro autori, replicando così i metodi coloniali di cancellazione e controllo. Mentre Stolen Arab Art ha chiaramente indicato che l'esposizione violava i diritti dei creatori, il documentario del 2021 è Real War Shalal di Karnit Mandel implica in modo fuorviante che le riprese dei registi rivoluzionari palestinesi siano state incluse con il permesso dei suoi proprietari. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.